John Williams raccontato da Stefano Valanzuolo.
Se non fosse per il fatto che domani, 8 febbraio, John Williams entra nel suo 90° anno di vita, con ciò dovendo considerare l'ipotesi di ridurre certi ritmi di lavoro forsennati, beh, se non fosse per questo, dicevamo, il compositore americano, classe 1932, di certo proverebbe ancora a togliersi qualche bella soddisfazione. Come, per esempio, quella di strappare ad un'altra leggenda americana, Walt Disney, il primato stellare del numero di nomination all'Oscar ottenute in carriera. 59 per gli amanti delle statistiche le candidature di Disney, 52 quelle di Williams, in altrettante edizioni dell'Academy Award. Terzo in classifica è Alfred Newman, fermo a quota 43, ma passato a miglior vita da più di mezzo secolo, portandosi nell'aldilà pure lui un bel record. Newman, infatti, è l'unico autore di colonne sonore con più statuette di Williams, 9 contro le 5 del nostro festeggiato di oggi. Ma non è da questi particolari che si giudica un compositore. Ammesso che 5 Oscar, 120 colonne sonore, 4 Golden Globe, 5 Emmy Awards e 25 Grammy formino giusto un particolare. Un compositore lo vedi dal coraggio, semmai, e dalla fantasia. L'altruismo, diversamente da quanto si dica nella canzone De Gregori, invece qui c'entra poco. Anche se non sarebbe sbagliato pensare che Williams, in 60 anni di carriera, abbia aggiunto lustro con le proprie musiche alla fama di molti valenti registi. In particolare a quella di Steven Spielberg, che lo avrà al proprio fianco dal 1974 al 2018 in 28 dei suoi 31 film. Ma il loro, più che altro, sarà un incontro tra geni con esiti sontuosi. Dell'altruismo di entrambi, in questo caso, insomma, hanno beneficiato semmai milioni di spettatori. John Towner Williams, e questo è il nome completo, nasce figlio d'arte. Suo padre Johnny era il percussionista del quintetto jazz formato negli anni 50 da Raymond Scott. Un dato questo che spiega un paio di cose. Innanzitutto, come mai il piccolo John a 7 anni si dilettasse già di musica, suonasse il pianoforte e si interessasse alla tromba, addirittura al trombone, che notoriamente non è strumento per bambini. E poi spiega chi sia stato a svelare per primo a Williams il meraviglioso mondo della musica per immagini. Raymond Scott e il suo gruppo, oltre a swingare nei locali e su vinile, a lungo danno suono e ritmo, infatti, ai cartoons della Warner Brothers, quelli di Daffy Duck e Bugs Bunny, i Merry Melodies, destinati a diventare vero fenomeno di massa nell'America del dopoguerra, specialmente. Sulla scia di suo padre, e seguendo un istinto musicale eccellente, piano piano John Williams acquisisce dimestichezza non soltanto con strumenti musicali e partiture, ma anche con gli studi di Hollywood, che comincia a frequentare in veste di pianista. A 27 anni si ritrova ad accompagnare al pianoforte la voce sensuale di Marilyn Monroe nel film A qualcuno piace caldo, naturalmente in playback, visto che la band di Zucchero Kandinsky dovrebbe essere tutta al femminile, quasi tutta. Il nome di Williams non compare nei credits principali del film di Wilder, ma intanto lui prende confidenza con il concetto di Oscar, visto che di nomination, A qualcuno piace caldo, ne conquisterà 6. 12 invece gli anni che impiegherà Williams da quel momento per aggiudicarsi la sua prima statuetta. Succede nel 1972 con Il violinista sul tetto, film di Norman Jewison tratto da un musical di Broadway. La colonna sonora è impreziosita dalla presenza solistica di Isaac Stern. Nel descrivere la propria musica, John Williams ricorre ad una definizione, atonalismo romantico, che sa di ossimoro. Il suo romanticismo, in effetti, va inteso nel senso sinfonico, coinvolgente, evocativo del termine. Il suo atonalismo, invece, riposa dietro sembianze di immediata e irrinunciabile comunicatività, ma non dissimula del tutto una intelligente ansia di innovazione che più spesso nella prima fase di carriera comunque si coglie. L'indole romantica di Williams, comunque, sarà corroborata dalla frequentazione, ideale o concreta, con un'ampia schiera di maestri legati all'epoca d'oro di Hollywood, quella che molto deve alla scuola sinfonica europea e mitteleuropea. Intorno agli anni 30 del secolo scorso, infatti, sono numerosi compositori che, soprattutto per sfuggire all'ignominia dilagante delle leggi razziali, abbandonano il vecchio continente e attraversano l'oceano in cerca di una vita migliore. A molti di essi la fiorente e lungimirante industria del cinema americano aprirà le porte, mettendone a frutto le competenze, il gusto e la sapiente arte di orchestrare, con ciò contribuendo alla nascita di un nuovo stile che tutti noi poi avremo associato col tempo all'immagine stessa di Hollywood, ma le cui radici europee in realtà sono evidenti. Mario Castelnuovo Tedesco è tra i compositori che andrà a infoltire appunto la schiera dei professionisti europei prestati efficacemente al cinema americano. Firmerà moltissime colonne sonore, spesso sotto pseudonimo, e lavorerà tra i tanti con i registi René Clair e Charles Vidor. Lo stesso musicista fiorentino descrive nella sua autobiografia Una vita di musica il clima effervescente che si respirava a Beverly Hills negli anni 40. A Hollywood o nei dintorni, scrive Castelnuovo Tedesco, vennero ad abitare durante la guerra i più bei nomi dell'arte musicale, interpreti e creatori: Heifetz, Piatigorsky, Rachmaninoff, Rubinstein, Iturbi, Horowitz, Szigeti, Stokowski, Bruno Walter, Schoenberg, Stravinsky e tanti altri. Sommessamente ci concediamo il lusso di aggiungere altri nomi all'elenco, per esempio Eric Korngold, Max Steiner, Dmitri Tiomkin, Miklos Rosa. Se citiamo per primo proprio Castelnuovo Tedesco, però, è perché da lui che Williams prenderà lezioni di composizione all'inizio degli anni 50, a Los Angeles, entrando in contatto, nella circostanza, con compagni di studio destinati a carriere illustre: André Previn, Jerry Goldsmith, soprattutto Harry Mancini. Dopo questa fase di apprendistato in California, Williams sceglie di perfezionarsi alla Juilliard School, dall'altra parte del continente, laureandosi pianista e pubblicando persino una sonata per pianoforte, ma sarà sempre e specialmente la dimensione sinfonica, con la sua tavolozza di colori, infiniti possibili impasti di suono, ad affascinarlo. La cura per l'orchestrazione profusa da Williams e spinta fino al dettaglio fa dire oggi a Simone Pedroni, pianista e direttore attento all'opera dell'autore americano, che la sua musica è certamente difficile da suonare, tenuto conto di quanto ogni strumento sia spinto sempre ad osare, ma la scrittura orchestrale, nel suo insieme, resta sistematicamente inappuntabile, un po' come quella di certi grandi sinfonisti russi, non a caso tirati in ballo quando si cerchino le ascendenze possibili di Williams. Lui, intanto, compone su fogli pentagrammati, rifinendo l'orchestrazione fino all'ultimo dettaglio di arpe e percussioni, perché, spiega Williams, nella musica da film il colore conta quanto la melodia, a volte anche di più. Il pianoforte, pur non frequentato da solista, tornerà comunque utilissimo al giovane John ad inizio carriera. Da pianista, infatti, si esibirà in vari jazz club newyorkesi e a 24 anni varcherà la fatidica soglia degli studios della 20th Century Fox, con un contratto di arrangiatore. Si ritroverà così a collaborare con Alfred Newman, il quale tiene già un mucchio di Oscar in bacheca, e con Harry Mancini, come lui educato al rigoroso magistero di Castelnuovo Tedesco. Thank you. Diversamente da Mancini, il cui approccio non disdegna le sortite leggere, Williams, pure più giovane di 8 anni, in breve diventa per tutti epigono di quello che lo studioso Emilio Audissino, autore di una monografia fondamentale sul compositore di Star Wars, chiama stile hollywoodiano classico, in auge dagli anni 30 fino alla fine degli anni 50, linguisticamente figlio della musica tardo-romantica a cavallo tra 8 e 900. Il neoclassicismo di Williams paradossalmente trae originalità e forza innovativa allora dalla volontà di ignorare le mode musicali degli anni 70, ossia quel modernismo rappresentato dalle canzoni e dal pop. Dopo il primo periodo speso da arrangiatore al servizio delle major del grande schermo, periodo ideale per farsi le ossa e tessere più di un contatto, Williams trova nella televisione, nel decennio 60, una palestra e una cassa di risonanza assai efficaci. Il suo primo successo cinematografico allora risale al 1969. Il film è Goodbye Mr. Chips con Peter O'Toole. Il regista è Herbert Ross, che 3 anni dopo girerà Provaci ancora Sam, consacrando Woody Allen. Per me, racconta Williams, la crescita è stata naturale. Ho iniziato suonando il pianoforte in studio, per compositori più bravi di me. Poi sono passato a occuparmi di orchestrazione e solo dopo tutto questo ho trovato il coraggio di scrivermi da solo le partiture. La scelta del cinema? Beh, per uno che vive a Los Angeles prima o poi diventa inevitabile finire in quel mondo. Già, come se fosse tutto semplice. Come se fosse semplice vincere un Oscar nel 1972 al quarto tentativo, leggi nomination. Le altre statuette sarebbero arrivate nel 1976, Lo Squalo, nel 1978, Guerre Stellari, nel 1983, E.T. e nel 1994, Schindler's List. 3 volte con Spielberg, 1 con George Lucas. L'ultima nomination Williams riceverà a 88 anni, nel 2020, per Star Wars: L'ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della saga spaziale. Per scrivere, come un vecchio artigiano, Williams usa pianoforte, carta e penna, lo dicevamo. Non mi sono evoluto, spiega. Non so usare computer e sintetizzatori. Non esistevano ai tempi in cui studiavo musica e per fortuna dopo sono stato troppo occupato per trovare il tempo di aggiornarmi. Ha fatto la storia del soundtrack, eppure quando scrivo, confessa Williams, mi trema ancora la mano perché so che la mia musica verrà giudicata da milioni di persone grazie al cinema. Qualcuno sostiene che Star Wars faccia il verso a Holst e a Korngold o che il tema di Superman imiti Morte e Trasfigurazione di Strauss. Può darsi, ma non si può sottovalutare quanto invece la musica di Williams, pur senza negare i riferimenti illustri, resti sempre riconoscibile. Non ho mai citato alcun autore di proposito, chiarisce lui. Io compongo pensando solo a quale debba essere il tono del film e quale il messaggio da lanciare al pubblico. Per questo Williams evita di leggere sceneggiature e lavora sul girato. Leggere la sceneggiatura, spiega, innesca preconcetti e false visioni. Io preferisco guardare tutto il film, provando a immaginare solo le reazioni dello spettatore. Dopodiché non ho mai visto al cinema un solo episodio di Star Wars, rivela. Il fatto è che dopo aver vissuto a stretto contatto col film durante la realizzazione, davvero non sento la necessità di rivederlo. Lungi all'aversene a male, comunque, George Lucas, il regista, replica così: l'ingrediente magico di Star Wars si chiama John Williams, il più grande compositore e direttore d'orchestra dell'universo. Negli anni 70 del secolo scorso prese piede al cinema la moda dei disaster movies. Terrificanti eventi sismici, incendi devastanti e naufragi spaventosi trovarono nella musica di John Williams una colonna sonora ideale, forse a causa del generoso impiego da parte del compositore di ottoni e percussioni belli e inquietanti. L'avventura del Poseidon, Terremoto e l'Inferno di Cristallo compongono un campionario credibile delle disgrazie a 35 mm messe in musica da Williams. Fu appunto vedendo e ascoltando l'avventura del Poseidon che l'allora 26enne Steven Spielberg scoprì il talento di Williams, già alla quinta nomination. Decise di commissionargli le musiche di Sutherland Express, primo suo lungometraggio per il cinema, senza immaginare che del compositore da quel momento non sarebbe quasi più riuscito a fare a meno. Solo 3 dei 31 film girati a Spielberg dopo il 1974, infatti, hanno colonne sonore di altri autori. Il tema principale dello Squalo, un semplice motivo alternato di 2 note, descriveva in un crescendo di suspense l'attacco del predatore. Istintivo, implacabile, inarrestabile, come disse Williams, il quale pretese fosse la tuba ad eseguirlo, per accrescerne, spiegò, il tono minaccioso. Solo una volta, nel 1993, Spielberg e Williams avrebbero ricevuto l'Oscar insieme, per Schindler's List. Quando mi raccontò il progetto di quel film, racconta Williams, e mi chiese di scriverne le musiche, io cercai di sottrarmi. No, gli dissi, stavolta hai bisogno di un compositore migliore di me. E Spielberg, lo so, il problema è che quelli migliori di te sono tutti morti. Spielberg è stato anche artefice dell'incontro tra Williams e George Lucas. Quest'ultimo, infatti, per Star Wars, avrebbe voluto utilizzare musica non originale, come ha fatto Kubrick per 2001. Era convinto Lucas che non ci fosse in giro un compositore in grado di resuscitare il grande sinfonismo hollywoodiano. Fu Spielberg a segnalare Williams e mai consiglio fu più fortunato. Senza John Williams, ha scritto una volta Spielberg, le biciclette non possono volare e neppure le scope durante le partite di Quidditch e men che meno gli uomini col mantello rosso. Non esiste più la forza e nessun dinosauro tornerebbe sulla Terra. John prende i nostri film, molti dei quali sono pieni zeppi di sogni irrealizzabili, e li rende reali per la gioia di miliardi di persone. I film spielbergiani più cari a Williams sono, per sua ammissione, Incontri ravvicinati del terzo tipo e Schindler's List, appunto. Di Incontri ravvicinati Williams dice «era più di una semplice pellicola, aveva una specie di vita propria». Quasi tutti hanno inciso nella memoria il fatidico jingle a 5 note con il quale gli scienziati nel film di Spielberg comunicano con gli alieni. Ma pochi sanno che Williams, prima di arrivare alla combinazione definitiva, ne provò almeno altre 300. La sintonia tra regista e compositore, secondo Audissino, deriva dal fatto che anche lo stile di Spielberg sia in fondo da considerare neoclassico e sinfonico, con i suoi molti fraseggi resi all'interno di una singola inquadratura. Tuttavia, nella sterminata produzione di John Williams trovano posto anche pagine assai meno magniloquenti. Se ci volessimo limitare solo alla collaborazione con Spielberg, meriterebbero più di un cenno ancora la preghiera di pace di Munich, caratterizzata da una scrittura per archi che allude certamente a Barber, il jazz rivisitato di Prova a prendermi e il coinvolgente sound klezmer di The Terminal, film del 2004 con Tom Hanks. Ma, sporgendosi per un attimo oltre il fantastico mondo di Spielberg, ecco venire fuori molti altri piccoli gioielli. Per esempio Missouri, sapiente saggio cameristico datato 1976. Le streghe di Eastwick, un tourbillon di trovate vagamente teatrali. Oppure Le ceneri di Angela, in cui fantasia e affetto si equivalgono. Dopodiché basta, altrimenti rischiamo di non smetterla più. C'è stato un tempo in cui esistevano i negozi di dischi, ma nei negozi di dischi non c'era neppure lo scaffale delle colonne sonore. Perché era roba per addetti ai lavori e chi avesse voluto orchestre, direttori e solisti famosi doveva andare a frugare nel reparto classica, che i compartimenti erano separati e stagni. C'è stato un tempo, insomma, in cui un musicista enorme come John Williams non si sarebbe potuto sognare neppure di salire sul podio dei Wiener Philharmoniker e dirigere un concerto dedicato a se stesso nella sala dorata del Musikverein. Quel tempo è passato e molti negozi di dischi ormai hanno chiuso, ma Williams al Musikverein ci è andato davvero. È successo il 19 gennaio del 2020. Con poco più di un anno di ritardo sulla data fissata in un primo tempo per il suo debutto con i Wiener e poi saltata per l'indisposizione del maestro. A Tribute to John Williams, questo è il titolo dell'evento sinfonico viennese, poi rapidamente convertito in disco e in video dalla diligente Deutsche Grammophon con tanto di edizioni deluxe e numerate, tutte appena pubblicate. Concerto brillante, concluso con standing ovation di Prammatica dopo la marcia imperiale di Star Wars inserita in scaletta su gentile richiesta degli ottoni dei Wiener Philharmoniker. È stata una delle migliori esecuzioni della marcia che abbia mai ascoltato, avrebbe detto John Williams alla fine del concerto. L'orchestra l'ha suonata come fosse un pezzo del proprio repertorio, una bellissima sorpresa per me. Stella tra le stelle, Hans-Sophie Mutter brillava nell'occasione al fianco di Williams e dei Wiener. Il giorno dopo il concerto la stampa viennese si sarebbe espressa così: John Williams è veramente il dio della musica da film. Il che, pur suonando come un complimento caloroso, sottintende la solita abitudine a porre dei paletti e a circoscrivere mestiere, fantasia e qualità all'interno di categorie specifiche. Laddove Williams invece prova a darsi da fare, e non da oggi, per gettare qualche ponte tra generi e ambiti diversi. Williams ha scritto una sinfonia e una decina di concerti. Quello per corno è dedicato al primo strumento solista della Chicago Symphony, quello per clarinetto al primo della Los Angeles Philharmonic, quello per violoncello a Yo-Yo Ma, che a Tanglewood lo eseguì per la prima volta nel 1994 con la Boston Symphony. Da direttore ha collaborato con la New York Philharmonic e la Los Angeles, ma un debole dichiarato lo ha sempre avuto e mai nascosto per la London Symphony Orchestra, interprete privilegiata di 15 delle sue partiture, quasi tutte quelle più famose, a cominciare dal Violinista sul tetto, roba di mezzo secolo fa. Per 13 anni è stato direttore musicale della Boston Pops Orchestra, che sarebbe poi la costola meno classica e formale della gloriosa Boston Symphony. Da compositore è stato celebrato ovunque. I Berliner Philharmoniker con Rattle gli hanno reso omaggio nel 2015. Un anno dopo, l'orchestra dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Sul versante della musica etnica, Williams coltiva antiche passioni trasversali. Già negli anni 60 prova a scrivere un concerto per flauto ispirato ad antiche sonorità giapponesi. Rinuncerà all'impresa, ma ridarà a quell'idea linfa e nuova forma strumentale in occasione della colonna sonora di Memorie di una Geisha di Rob Marshall, nomination all'Oscar 2006, tanto per cambiare. «Sento di non essere cambiato nel corso del tempo», rivela Williams, «e magari significa che non sono migliorato, ma adesso, rispetto ai miei esordi, so molte più cose sulla musica e sulla direzione d'orchestra». Oggi i dischi di John Williams non riposano in scaffali nascosti dei negozi. Le sue foto e i suoi brani furoreggiano in rete, sul mercato virtuale e su quello reale, visto che il compositore è, particolare non marginale, soprattutto per lui, tra i musicisti più ricchi del mondo. Una volta, parlando del tema principale del film I Predatori dell'Arca Perduta, Harrison Ford ha detto: «Quella maledetta musica mi perseguita ovunque. Me la ritrovo persino nella sala operatoria mentre vado a fare la colonoscopia». È il segno del successo. Si rassegni, Indiana Jones.
Febbraio 1932 nasce a Floral Park negli Stati Uniti d'America John Williams. Stefano Valanzuolo lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.